la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti, ben trovati anche per questo lunedì 15 giugno. Buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Un saluto subito a Tommaso Torrigiani dall'AMMA per le previsioni per oggi e la tendenza per questa settimana in Toscana.
Sì, buongiorno Chiara. Allora, oggi ci attende una bella giornata estiva con un po' di instabilità pomeridiana, quindi dopo una mattinata del tutto soleggiata, nel pomeriggio qua e là in Appennino e sui rilievi meridionali sarà possibile lo sviluppo di qualche breve nube temporalesca, ma fenomeni comunque saranno molto localizzati, in serata tornerà il cielo a essere sereno ovunque. Le temperature sono in stazionali, diciamo, oggi rispetto a quelle del fine settimana ancora abbastanza sopportabili. Stamattina abbiamo valori che si sono abbassati fino a sotto i 15 gradi anche in città, le massime dovrebbero raggiungere valori intorno ai 30-31 gradi sulle pianure, quindi anche a Firenze. Per il resto della settimana non cambia molto dal punto di vista meteo, sarà una settimana decisamente estiva, anche domani qualche breve temporale pomeridiano. Da mercoledì però si farà sentire sempre più l'aumento delle temperature e per questo ormai annunciata nuova ondata di calore attesa a partire dalla seconda parte di questa settimana, con il picco probabilmente nel weekend, ma insomma poi saremo più precisi nei prossimi aggiornamenti, Chiara.
Grazie anche per questa anticipazione di un anticiclone particolarmente importante che stiamo aspettando appunto per dalla metà della settimana. Ne sapremo di più, come dicevi Tommaso. Breve pausa, buon lavoro all'AMMA e poi torniamo con le notizie.
Etnica Mugello Global Groove 2026. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro, performance, incontri DJ set, mercato e street food etnico. Il 18 giugno Roy Paci e Retusca. Il 19 Sean Cuti ed Egypt 80. Il 20 Chantel Bukovina Club Sound System. Opening Amork Lab. E il 21 Gran Finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxall.it. Info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it. MAD, Murate Art District, Fondazione Muse, in collaborazione con l'Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli, presenta il Master in Mediazione Transculturale del Patrimonio e del Contemporaneo. Percorsi per l'Audience Engagement Inclusivo 2026-2027. Un percorso che raccoglie l'esperienza e la presenza multiculturale di italiani e stranieri residenti nel nostro territorio per formare figure professionali specializzate nella mediazione del patrimonio e dell'arte contemporanea, in un'ottica non eurocentrica. Iscrizioni entro il 17 luglio, tutte le info su murateartdistrict.it.
Hai un bambino da 0 a 3 anni? La Regione Toscana, nell'ambito di Giovani Sì, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo Plus, garantisce il nido gratuito per chi ha un ISEE fino a 40.000 euro. Fai domanda dal 4 al 26 giugno. Nidi gratis. Scopri come su www.regione.toscana.it/nidigratis. Il Festival della Sintesi torna con il suo viaggio tra mondi diversi, o forse no. Il mistero millenario della Sacra Sindone, sintesi della storia di Gesù. L'omaggio a Pinocchio e al suo inventore Carlo Lorenzini con Giordano Bruno Guerri. Le mostre, i talk, l'imperdibile reading di Peppe Servillo. La strana sintesi tra Salgari e Puccini. I premi a Enzo Iacchetti e alla giornalista Lucia Goracci. Questo e tanto altro al Festival della Sintesi. Dal 17 al 20 giugno a Lucca. Alla ricerca di brevità intelligenti e necessarie. Info su festivaldellasintesi.it.
A Firenze, al Parco delle Cascine, torna Support Your Local Festival. Dal 5 giugno al 23 luglio a Ultravox, 8 serate a ingresso libero con il meglio della musica alternativa italiana. Più live e DJ set di artisti locali. Sabato 11 luglio, Ugo Crepa. Giovedì 16, Valerio Lundini e i Vazzanicchi. Venerdì 17, Babaman. Grande chiusura giovedì 23 luglio con Caos e i Green. Per tutte le info cerca Support Your Local Festival, una produzione Progeas Family per Estate Fiorentina, in collaborazione con Nozze di Figaro RF, Combo Social Club.
Nasce il Cammino 44, Sant'Anna di Stazzema, Monte Sole. 180 km in 13 tappe tra Toscana ed Emilia-Romagna, lungo i territori della linea gotica tra natura, storia e memoria. Scopri il percorso, le tappe e tutte le informazioni su cammino44.it. Un progetto di Liberation Route Italia realizzato con il contributo di Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna. Appuntamento sabato 20 giugno dalle 9.30 in Piazza Duomo a Pietrasanta per l'inaugurazione e la partenza della prima marcia del Cammino 44.
Riabitare la città, il primo festival dell'urban housing in Toscana, un programma diffuso che porta nei luoghi dell'abitare sociale eventi culturali, sportivi e conviviali, ideato insieme ai residenti e alle realtà del territorio. Il festival è un progetto di comunità dove riabitare significa rigenerare. Presso i social housing Osteria Social Club di Firenze e Sesto Smart Village di Sesto Fiorentino, oltre 20 appuntamenti tutti ad ingresso libero.
Dal 9 giugno al 4 ottobre riabitare la città, iniziativa promossa da Urban Housing Copnet all'interno del progetto You Coming, sostenuta da Fondazione CR Firenze. Scopri il programma sui social di Urban Housing Copnet. Instabile cultura e movimento. A Firenze, in via della Funga, zona Varlungo, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Tutti i giorni, dalle 18 alle 2, con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo, bistrò, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane.
Da giovedì 18 a sabato 20 giugno, Altipiani, Music No Borders, festival di suoni e sapori dal mondo. Evento realizzato all'interno di Estate Fiorentina 2026. Primo appuntamento, dalle 19.30 a cena sudamericana e dalle 21.30 concerto con Gardas Bajeras. Secondo, cena greca e concerto con l'Azur. Terzo, cena palestinese e concerto con Amine Zalzouli and Friends.
Estate Fiorentina 2026 torna alle piagge Periferico Festival con eventi in parchi, condomini e spazi open air del Teatro delle Spiagge per una rigenerazione socioculturale e urbana. Ingresso libero, prenotazione consigliata, info e programma teatredimbarco.it. I miei anni 70 con Mario Mascitelli e Stefano Bernardini. Uno spettacolo per rivivere gli anni del cambiamento del nostro paese, del consumismo, del benessere e del malessere di quel tempo attraverso gli oggetti e le canzoni che lo caratterizzarono. Giovedì 18 alle 21.15 nel cortile, all'aperto del Teatro delle Spiagge.
Controradio.
Alle 8 e 12 minuti iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi sulla stampa locale e sull'home page del nostro sito controradio.it, dove trovate, come anticipato, la svolta per il giallo della 1, dove vennero ritrovati i resti della giovane Imane Lalowa, 22enne di origine marocchina, scomparsa 23 anni fa. C'è un indagato, l'apertura della Nazione, fotonotizia invece dedicata alla Fipili, numeri da incubo, il report dell'ingegnere Losa sulla Fipili, commissionato dal governatore. 800 incidenti in 4 anni, 50.000 mezzi al giorno, così non si può andare avanti, il virgolettato. Di taglio alto da Repubblica, monumenti senza più mecenati, crollo dell'art bonus in città, l'anno scorso raccolti solo 70.000 euro per restauri e ristrutturazioni. Palazzo Vecchio cerca adesso il rilancio puntando sul crowdfunding e sull'ipotesi di pubblicità sui ponteggi dei cantieri. E poi si torna sulla vicenda della giovane Imane, la mamma dice: va cercato il mandante dietro l'omicidio di mia figlia. Ma apriamo la pagina politica, tra poco anche il collegamento consueto con Tommaso Ciuffoletti. Ci spostiamo però adesso a Prato, perché sono ore decisive per conoscere la squadra di Biffoni. Buongiorno a Giorgio Bernardini.
Buongiorno Chiara e buongiorno agli ascoltatori.
Una giunta che si avvarrà di figure riconosciute autorevoli, questo aveva detto il sindaco Biffoni, eletto per la terza volta in città dopo la vittoria al primo turno, e che tenga conto dei risultati dei partiti di coalizione. Si fanno naturalmente i nomi, quello più rilevante nelle ultime ore, il dirigente del Maier, Morello, che avrebbe incontrato lo stesso Biffoni. Quali sono insomma i rumors alla vigilia della annuncio ufficiale, che immagino sarà tra poche ore, Giorgio?
Sì, si attende nelle prossime ore l'annuncio ufficiale della terza giunta di Matteo Biffoni nella sua città. Sappiamo che è stato appena appunto rieletto sindaco per la terza volta. Ebbene, i nodi restano quelli che stavi giustamente sottolineando tu, cioè quello della ricerca di figure autorevoli e quella di ricerca di un equilibrio all'interno della coalizione che lo ha fatto vincere al primo turno, lo ricordiamo. Il primo nodo è proprio quello interno al Partito Democratico. Non si sa bene ancora quale sarà l'identità della truppa schleiniana. Ricordiamo che Matteo Biffoni fa parte della compagine riformista del partito, e quindi ancora si cerca la quadra su questo. Dovrebbe esserci in queste ore appunto lo scioglimento di alcuni nodi riguardo al ruolo di Diego Blasi, lo ricorderete, portavoce del partito regionale democratico toscano, che appunto rappresenta gli sleniani. Non si sa ancora se l'assessorato che eventualmente gli verrà assegnato comprenderà anche il ruolo di vice sindaco oppure no. Per quanto riguarda invece le altre persone appunto della sua stessa sensibilità politica che faranno parte della giunta, si fa il nome appunto di Marco Sapia, che è stato il più votato alle elezioni per il consiglio comunale, e anche quello di Matilde Rosati assieme a quello di Martina Cacciato, che restano appunto in lista. In realtà sono tre i posti che dovrebbero essere assegnati agli sleniani. Poi invece per quanto riguarda la parte diciamo più vicina a Matteo Biffoni, si fa il nome sicuramente di Benedetta Squittieri, che è certa di un posto nella prossima giunta, appunto un'amministratrice di esperienza che dovrebbe avere delle deleghe importanti anche che riguardano l'economia e sicuramente anche diciamo deleghe affini. Anche il nome appunto sempre per la parte di Matteo Biffoni dell'ex presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti, mentre per quanto riguarda la lista civica di Matteo Biffoni, che ricordiamo ha raccolto il 17,3%, quindi insomma un risultato molto considerevole, dovrebbero essere due gli assessori assegnati. Enrico Romei dovrebbe occuparsi dello sport, mentre Lorenzo Sboggi dovrebbe avere delle deleghe che hanno più a che fare appunto con l'amministrazione cittadina, e scopriremo quali anche in questo risico complicato. Per quanto riguarda AVS, c'è stata una lite fra diciamo i due leader che sono Alessio Laschi e appunto Lorenzo Chiani, che sono stati a lungo in polla per un posto all'assessorato. In realtà questa lite si risolverà probabilmente con la scelta di una terza persona, una terza figura a cui Matteo Biffoni affiderà delle deleghe diciamo affini a quello che può essere la competenza, e si parla di un'espressione di Lega Ambiente, quindi di Maria Rita Cecchini, e quindi un'altra donna. E infine Morello, appunto il direttore generale del Meyer, che dovrebbe abbandonare quel suo ruolo dopo 3 anni nell'ospedale pediatrico fiorentino per raggiungere Matteo Biffoni, espressione di Casa Riformista, appunto nella giunta per occuparsi di sanità e di sociale. Morello e Biffoni hanno già lavorato a lungo insieme in tutta la prima parte amministrativa di Biffoni. Rimane una casella vuota, quella della cultura e anche probabilmente quella della sicurezza, che Matteo Biffoni vorrebbe proprio affidare, per tornare al tuo discorso iniziale, ad una personalità importante. Si mormora che Matteo Biffoni abbia un asso nella manica, e staremo a vedere qual è, perché è proprio questione di ore.
Suspense politica, dunque. Un'ultima considerazione: deleghe che mantiene lo stesso sindaco Giorgio, ce ne potrebbero essere?
Ce ne potrebbero essere, sicuramente possiamo dire che saranno molte meno di quelle che aveva diciamo mantenuto il suo predecessore, la donna che lo ha preceduto nell'amministrazione, ovviamente facendo riferimento a quello che è successo prima della fase commissariale. Ilaria Bugetti ha tenuto per sé moltissime deleghe, ricordiamo la cultura, l'urbanistica, e credo che Matteo Biffoni terrà per sé delle deleghe che sono in realtà fuori da quel seminato che non è riuscito a coprire con delle personalità importanti. Vedremo quali. Ovviamente c'è bisogno insomma di risposte importanti sulla città, anche alla luce di tutto quello che sta succedendo, e alla luce anche del dibattito importantissimo ispirato dalla diocesi, di cui magari parleremo nei prossimi giorni, che è tornata molto potentemente sul diciamo tema dello sfruttamento lavorativo e della criminalità in città, con domande molto interessanti che secondo me ovviamente pensano anche di interrogare la prossima amministrazione.
Assolutamente, grazie intanto al nostro Giorgio Bernardini, che poi risentiremo in queste giornate particolarmente intense e di attesa per quanto riguarda la politica cittadina pratese. Grazie Giorgio.
Grazie a voi.
Abbiamo mangiato un po' di minuti, buttiamola in politica, ma veniamo dall'aggiornamento in tempo reale con Giorgio Bernardini da Prato in questo contesto di attesa appunto per la nuova giunta di Biffoni. Saluto Tommaso Ciuffoletti, ben trovato, buongiorno Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora, dicevamo, le nuove giunte in Toscana, l'attesa per Prato, la giunta fatta invece in settimana per quanto riguarda Capecchi, una quadra insomma che ha visto anche dei momenti di tensione, delle accelerazioni di tempi, ma insomma è nata e poi parleremo di Arezzo, perché veniamo da una settimana in cui ti avevamo lasciato che ancora dovevano essere chiuse le urne, poi sappiamo come è andata per quanto riguarda la vittoria del centrodestra, un quadro generale dolce amaro per il centrosinistra, come lo analizzi? E poi sentiremo anche cosa ne pensa il segretario Dem Fossi su questo.
Ah no, io lo vedo più amaro che dolce, soprattutto alla luce delle analisi giusto appunto seguite ai dati da parte di Fossi, quindi oggi lo farei arrabbiare anche un pochino, ma ha lasciato piuttosto perplessa sia la sua lettura sia i suoi interventi più puntuali sulle vicende della regione, nella quale lui non si può esattamente definire un elemento neutro o alieno dalle vicende che hanno caratterizzato già i primi mesi di questa seconda reggenza Gianni, ma casomai ci veniamo dopo, giustamente Chiara. Sulla parte invece delle giunte, io sono molto curioso di vedere la giunta di Prato, la città più importante che andava al voto, una città che è stata diciamo ripresa dal centro-sinistra, che pure come dire l'aveva già lungamente governata, ma c'era stata una parentesi appunto quella del commissariamento che apriva mille dubbi e che invece con la ricandidatura di Biffoni è stata riportata a casa, come dire, il governo della città da parte del centro-sinistra. Io sulla giunta non scommetterei molto che abbia ad essere una giunta dove il partito possa avere molto spazio. Del resto la vicenda di Biffoni è una vicenda molto concentrata sulla sua figura, la sua figura che come 2000 preferenze è andata in regione, che da quella regione di fatto è stata allontanata perché non ebbe alcun tipo di riconoscimento in giunta, una valanga di preferenze come pure aveva preso. Il ritorno sulla città è un po', e anche i risultati che sono seguiti appunto delle amministrative in cui non solo Biffoni è stato eletto al primo turno, ma anche tutta una serie di persone più direttamente legate a lui che ad altri ambiti del partito sono state elette, fatico a immaginare che la giunta possa rispecchiare chissà quale variegata composizione di anime e sensibilità, se non negli aspetti più residuali.
Lo scopriremo tra poco, perché i tempi a questo punto ci sono, ma perché ci concentriamo sul segretario Dem Fossi? Perché lunedì c'è stato il rapporto di Banca d'Italia che ha certificato come l'economia insomma cresca meno rispetto alla media italiana, poi c'è stato un post di Fossi che in qualche modo ha dato una sua interpretazione, una sua richiesta alla giunta Giani per una maggiore innovazione, che si è concretizzato poi in un'intervista su Repubblica, la giunta Giani adesso sia più innovativa e blindando anche un funaro bis per quanto riguarda Firenze. Ma come interpreti il Fossi pensiero alla luce delle sue dichiarazioni sui social e sulla stampa in questi giorni?
Esattamente Chiara, quello che ti accennavo prima e che tu hai già ricostruito perfettamente. Quello che però giustamente fa un po' sorridere è come se nella vicenda della nuova giunta Giani la figura di Fossi fosse stata, come dire, così a mero commento, a mero orpello. No, assolutamente, ha avuto un ruolo decisivo Fossi, quanto mai ne ha avuto prima nella decisione di altre giunte, così come Conto ne avrà scarso peso nella decisione della giunta di Prato, così come in fondo Pistoia è più una vicenda che ha riguardato Furfaro. Fossi invece ha avuto un ruolo di primissimo piano nella definizione della giunta attuale di Giani, un po' perché tutta la vicenda della ricandidatura di Giani è stata piuttosto convulsa e in cui Fossi ha avuto un ruolo da regista, un po' perché la pedina più importante di questa giunta, come storicamente è nelle giunte regionali, è quella dell'assessore alla sanità, Monia Monni, che non mi pare sia esattamente avulsa da un rapporto politico con Fossi, quindi anche lì c'è una diretta, come dire, relazione con la pedina più importante di questa giunta, che appunto è stata riconfermata dopo lunga trattativa nella candidatura di Gianni, mi riferisco, in cui Fossi ha avuto un ruolo importante. Fossi, che magari è stato latitante in una delle vicende più politicamente rilevanti di questi pochi mesi della nuova giunta, che è stata l'elezione del garante per i minori. In quella fase evidentemente, effettivamente, Fossi ha preferito eclissarsi, quindi finora non mi sembra che Fossi, diciamo, non abbia avuto un ruolo. Oltretutto, proprio dopo la vicenda che ha caratterizzato tutti i mal di pancia per la ricandidatura di Gianni, che invece nelle parole di Fossi dell'altro giorno ci ha raccontato come nel Partito Democratico sia tradizione, quando un sindaco, presidente di regione al primo mandato deve eventualmente candidarsi per il secondo, definiva quasi una vicenda automatica, scontata, ovvia, nel riferirsi ovviamente a Funaro. Curioso, perché evidentemente i mesi che pure abbiamo avuto in diretta di tutta la lunga trattativa del Gianni Bis, evidentemente se li deve essere dimenticato. E a questo punto, proprio per fargli mandare storta la mattinata, ti dico un'altra cosa, che a questo punto, visto che siamo in chiusura della nostra stagione, dibuttiamola in politica, andiamo ad avanzare un'ipotesi su quella che potrebbe appunto essere la futura candidatura a sindaco per il centro-sinistra su Firenze. Io ad oggi dovessi puntare i miei due spicci in una scommessa amichevole, senza dubbio, sarebbe che se Gianni e Nardella trovano la quadra di un accordo, il sindaco di questa città lo decideranno loro e non altri.
Insomma, un bel fuoco d'artificio pre San Giovanni che stai lanciando, Tommaso, ma d'altronde noi gli scenari li interpretiamo, li anticipiamo e poi vediamo, insomma, se trovano conferma o meno. Fatto sta che comunque anche come tempistica nella querela sulla Torre di Novoli, querela insomma più o meno dai toni accesi tra Gianni e Funaro, la blindatura di Fossi è significativa anche nei tempi. Ma io ti porto adesso sul versante della destra estrema, perché Vannacci torna a Firenze, lo ha fatto con Piazza Tanucci, ora torna puntando sul CPA in un contesto in cui, insomma, sembra che si debba rincorrere ogni giorno una sua posizione inquietante, l'ultima dall'assemblea statutaria sul femminicidio. Cosa significa tutto questo e quanto può far male alla democrazia?
Che Vannacci è un venditore di soluzioni, neanche, è un venditore di capri espiatori facili e bugiardi, come tutte le volte in cui c'è un facile capro espiatorio, immigrati, che normalmente nella retorica di Vannacci sono coloro a cui addossare ogni genere di colpa, a partire dallo sfascio dei conti pubblici italiani, che per quanto mi riguarda invece, il giorno in cui Vannacci avesse a portarmi un immigrato che è andato in pensione col retributivo a 48 anni, immigrato, non ne troverebbe. Troverebbe tanti italiani che invece lo hanno fatto, non truffando la legge, ma approfittando di sistemi che hanno venduto il futuro delle nuove generazioni per permetterlo di consumarlo a quella dei nostri padri, generando quindi un disastro nel rapporto tra le generazioni, un consumo di futuro che oggi appunto non è più disponibile per tanti che sono già nel mondo del lavoro, altri che vi si affacciano, entrambe queste ultime due categorie con la ragionevole certezza che una pensione non ce l'avranno se non provvedono a farsela in proprio. In questa situazione di spascio, pensare che la colpa sia degli immigrati, ecco, è una retorica che vale solo per chi incattivito cerca il più debole verso cui rifarsi senza avere il coraggio di guardare in casa propria. Detto questo, purtroppo, Chiara, come dici tu, se noi ripercorriamo anche la vicenda di come Vannacci è diventato Vannacci, partiamo da quel libro che io ho avuto anche il coraggio di provare a leggere, perché ora non pretendo di essere un grande letterato, un fine dicitore, però, come dire, che i libri che leggo siano almeno scritti in italiano, penso di poterlo pretendere. Quello di Vannacci oggettivamente era di un italiano che forse ad uno studente di terza media avresti lasciato correre con varie sottolineature, ma da un libro pubblicato che pago soldi per poterlo leggere, ovviamente poi ho cercato di rivenderlo, però ecco, pensare che da lì lui sia arrivato ad essere un eurodeputato che ha fatto il pieno di preferenze, che oggi impone i tempi e i modi e gli argomenti di un dibattito pubblico in Italia, oggettivamente mi sconcerta e in un certo senso, come appunto dicevi te, sembra quasi sempre di dover stare a rincorrere la sua ennesima sparata, la sua ennesima bugia, la sua ennesima buttare responsabilità che non hanno addosso agli ultimi, ma solo perché ultimi e quindi facili da addossare di colpe anche quelle che non hanno. Ecco, mi viene forse il dubbio che effettivamente dovremmo astrarci, ritornare a dove tutto è cominciato e forse passato sotto silenzio quel libro brutto e sgrammaticato con il quale invece ha conquistato un ruolo, forse sarebbe stato meglio, quindi forse riconsegnarlo al silenzio, però purtroppo oggi è molto più difficile di allora, mi rendo conto.
Grazie Tommaso per queste riflessioni. Ci interroghiamo anche noi operatori dell'informazione su questo e poi avremo modo di riparlarne. Adesso però lasciamo spazio al GR di Popolare Network, ci risentiamo lunedì prossimo, buona giornata.
Le 8:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Questo grande accordo porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Così Donald Trump ha celebrato l'intesa con l'Iran. Sia Washington che Teheran rivendicano di aver vinto sul piano diplomatico. Il memorandum d'intesa verrà firmato venerdì a Ginevra, in Svizzera. Tra i punti concordati dei due paesi, la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano compreso, e la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump ha però poi specificato che la situazione nello stretto si sbloccherà solo dopo la firma del memorandum. Nei fatti l'accordo estende la tregua tra Stati Uniti e Iran di 60 giorni, durante i quali comincerà un secondo round di negoziati più ampi che includono il programma nucleare di Teheran.
E dopo l'annuncio dell'accordo ci sono state subito le reazioni della comunità internazionale. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno detto di essere pronte a revocare le sanzioni contro l'Iran e hanno chiesto la riapertura urgente di Hormuz, mentre da Bruxelles i vertici dell'Unione Europea hanno accolto l'intesa e chiesto che venga attuata in toto. In Francia oggi a Evian ci sarà un vertice del G7. Emmanuel Macron ha fatto sapere che si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto e più in generale dell'intesa raggiunta. Questo accordo non ci vincola, sono state invece le parole del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, tra i primi politici da Tel Aviv a rilasciare dichiarazioni a riguardo. Israele ieri aveva cercato di far saltare l'accordo con pesanti raid sul Libano. Tel Aviv non era al tavolo negoziale e non voleva la firma di un'intesa.
E anche i mercati hanno reagito all'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il prezzo del petrolio è oggi in forte calo, il WTI è sceso del 4,85% a $80 al barile, mentre il Brent ha subito una riduzione del 4,39% a $83 al barile.
È stata una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha bombardato con droni e missili Kiev. Sono almeno 4 i morti, 11 feriti, 150.000 le persone che sono rimaste senza elettricità. Nel bombardamento è stato colpito il complesso del monastero delle grotte di Kiev, un importante luogo di culto ortodosso. Un incendio ha parzialmente distrutto il tetto della cattedrale dell'Assunzione. Droni e missili russi ci sono stati anche su Kharkiv, 5 le vittime, almeno una decina i feriti. L'Ucraina ha risposto colpendo la città russa di Tula, che si trova a circa 200 km a sud di Mosca. Almeno 3 le persone morte, hanno riferito le autorità locali russe.
Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità. Lo ha detto l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas, arrivando in Lussemburgo per il Consiglio degli Affari Esteri. Ben-Gvir era stato oggetto di critiche da parte della comunità internazionale dopo i video circolati sul trattamento in Israele degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, da cui le richieste di sanzionamento.
In Messico non si fermano le proteste, insegnanti e docenti in sciopero nazionale hanno annunciato che consentiranno il transito gratuito nei caselli di accesso alla capitale in oltre 20 stati del paese. La protesta, iniziata il 1 giugno in concomitanza con i mondiali di calcio, punta ad ottenere aumenti salariali e l'abolizione della riforma delle pensioni del 2007.
Le notizie tornano alle 9:30, una buona giornata e un buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. A11 code verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipinico dei attratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Troviamo inoltre coda in uscita uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze, rallentamenti verso Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est e coda in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze-Livorno. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, prudenza per probabile presenza di materiale in carreggiata sul viadotto del Ponte all'Indiano. Muoversi in Toscana gli fa un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
La Fondazione Macinaia, Atto 2 e Teatri d'Imbarco promuovono una call aperta a giovani sotto i 35 anni per un atto unico teatrale inedito sulle disabilità e i nostri gesti di cura. Primo premio 2.500 euro, secondo premio 1.500. L'iscrizione è gratuita. Scadenza consegna 15 settembre. Bando e info su teatridimbarco.it.
Immaginari Contemporanei, scuola di Digital Imaging e AI Production. La Fondazione Studio Marangoni, con il sostegno di Fondazione CR Firenze, presenta una scuola per progettare i nuovi immaginari digitali. Un percorso tra video, cultura visuale e tecnologie generative. Sabato 20 giugno presso FSM Gallery, via San Zanobi 19 Rosso, dalle 10, i docenti introducono il corso e a seguire l'immagine espansa. Workshop con Manuel Zini, un laboratorio pratico di video, generazione AI e production mapping con Touch Designer. Info studiomarangoni.it. Il tuo 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e indica il codice fiscale dell'Ateneo 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Secret Florence 2026. Fino al 1 luglio Firenze diventa un laboratorio del contemporaneo. Chiostri, cortili e spazi urbani ospitano performance site specific, prime assolute e omaggi tra musica, danza e arti performative. Un festival diffuso e gratuito che trasforma la città in esperienza. Scopri il programma su secretflorence.it.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, concerti, DJ set, radio on air, sagra delle case del popolo, dibattiti e laboratori nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nobraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Pollineo and Logic. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Easy a Firenze in collaborazione con Controradio presenta Echoes. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie cross-mediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico Easy a Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echoes, in onda su Controradio al sabato alle ore 9.30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube. Controradio è un'iniziativa del progetto Easy a Firenze, Florence New Vintage, Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Controradio.
ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.40, buongiorno, alla seconda parte della newsline di quest'oggi, seguiteci anche in video sui nostri social perché parliamo di MPS. Questa mattina andiamo idealmente a Siena perché negli ultimi giorni si è aperta una partita decisiva per il futuro di Banca Monte Paschi di Siena, che si è ritrovata al centro di una colossale operazione di risico bancario destinata in qualche modo a ridisegnare gli equilibri della finanza italiana ed europea. Ne parliamo da lunedì scorso, all'8 di giugno, quando Intesa San Paolo ha annunciato a sorpresa un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di MPS per evitare problemi legati ai vincoli antitrust e alla concentrazione di mercato. Intesa si è mossa in anticipo stringendo un accordo parallelo con Unipol. Il piano prevede infatti che Unipol BPER vengano cedute circa 635 filiali di MPS e lo storico marchio dell'istituto senese. Se l'operazione andrà in porto, nascerà quindi il secondo gruppo bancario europeo. Questione estremamente complessa. Abbiamo parlato molto in questi giorni anche della questione che riguarda i posti di lavoro, la senesità, la toscanità, le ricadute su Siena e sulla Toscana, e abbiamo anche registrato tanta preoccupazione da parte dei sindacati. Federico Di Marcello è il coordinatore FISAC CGL del gruppo MPS. Federico, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Saluto e ringrazio anche la vice segretaria regionale del Partito Democratico, Stefania Lio. Buongiorno, certo. Ben trovata.
Buongiorno, salve. Grazie. Non riesco a sentire lo studio.
Ah, vediamo di aggiustare questa situazione. Federico, partiamo da te, se sei d'accordo, e cerchiamo di capire, ci puoi spiegare meglio quello che ho provato a riassumere, cioè che cosa sta accadendo?
Sta accadendo che sono state anticipate in maniera perentoria le mosse che tutti si aspettavano, comunque a breve. Ci si chiedeva soltanto chi fosse il primo a muoversi. In questo caso è stato Banco BPM, in realtà, che domenica mattina e domenica pomeriggio ha inviato una missiva al consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi. Questa lettera contiene degli elementi per una proposta di fusione alla pari tra Banco BPM e Banca Monte dei Paschi di Siena. Questa lettera però non scendeva tanto in profondità e quindi era tutto da approfondire. Nel pomeriggio della scorsa domenica sempre si sono rincorse delle voci di un consiglio di amministrazione di Intesa San Paolo che era pronta ad effettuare una contromossa, ed in effetti il lunedì mattina ci siamo trovati con una OPAS, una offerta pubblica di acquisto e scambio di azioni per la totalità del pacchetto azionario del Monte dei Paschi, quindi per l'acquisizione totale. Siamo rimasti tutti molto spiazzati per la perentorietà di questa offerta, e come organizzazioni sindacali, come FISAC sicuramente in particolare, siamo molto preoccupati per quello che potrebbe succedere. E dico potrebbe perché noi non diamo assolutamente ancora nulla per scontato. L'offerta di Intesa San Paolo è un'offerta sicuramente molto concreta e molto forte, però stiamo aspettando che il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi prenda delle decisioni in merito sia sull'offerta di Banco BPM sia sull'offerta di Intesa San Paolo. Quindi i giochi non sono ancora fatti, però in generale siamo preoccupati per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori del Monte dei Paschi.
E su questo torneremo tra pochissimo. Se Stefania Lio può sentirmi, vorrei chiedere anche dal vostro punto di vista un'analisi di quello che sta accadendo. Stefania.
Ecco, buongiorno, adesso vi sento bene. Sì, sta accadendo quello che ha descritto e riassunto anche Di Marcello adesso. Sono stati quelli della settimana scorsa dei giorni frenetici con le notizie circa questo risico bancario, no? Come è stato definito, che si sono susseguite nei vari giorni. Devo dire che la politica tutta e anche i sindacati, ma altri soggetti, si pensi anche al cardinale Lo Iudice, lo stesso Matteo Zuppi, il rettore dell'Università di Siena, insomma, tanta è stata la mobilitazione e la reazione immediata di tutti questi soggetti di fronte appunto ai fatti accaduti. Ora, è significativo che dal punto di vista politico, questo lo vorrei sottolineare subito, si sia insomma vista una certa contraddizione nelle forze maggioritarie di governo, sia del paese che della città di Siena. La sindaca in un primo momento insomma ha preso una posizione alquanto timida, sottolineando il ruolo del governo Meloni nel salvataggio, nella ripresa della banca, salvo poi però dire di mantenere neutralità circa il mercato. Devo dire che poi questo atteggiamento da parte della sindaca di Siena è stato corretto fino ad arrivare al tavolo di venerdì scorso con la presidente della provincia Agnese Carletti e il presidente della regione Eugenio Giani. Questo cambio di passo però non lo si è notato nelle stesse forze appunto di livello superiore del suo partito e dei partiti di maggioranza. Penso a un Donzelli, penso alla stessa presidente Meloni. Insomma, il governo mi sembra che fin qui si limiti solamente ad osservare, e non credo che questo sia un atteggiamento né giustificato né giustificabile, perché non si tratta di essere qui favorevoli o contrari al mercato e all'operazione di mercato, quantomeno non si tratta solo di questo. Qui la domanda semmai è quali garanzie il governo intende adottare per tutelare appunto l'occupazione, i lavoratori, un'occupazione direi anche qualificata, un radicamento territoriale forte della banca e un legame con il territorio insomma che insiste da secoli. E su questo mi sembra che sia calato e sia ancora tuttora in azione un silenzio che è disarmante, e come Partito Democratico noi abbiamo denunciato subito questo e abbiamo richiamato assolutamente a seguire questa vicenda, a monitorarla per andare in questa direzione, cioè per avere delle garanzie forti, perché le dichiarazioni di principio qui non sono sufficienti e non bastano più.
1472, storica culla del Monte. Pino Di Blasio, giornalista, firma della Stampa, ex caposervizio della Nazione di Siena, è intervenuto come azionista all'assemblea dei soci MPS nel pieno dello scontro sulla governance. Ha detto: voi siete davanti a un bivio, rischiate di portare indietro gli orologi del Monte dei Paschi di 20 anni. Pino Di Blasio, buongiorno, bentrovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie a te.
Ci racconti questa vicenda dal tuo punto di vista, come dire, una memoria storica straordinaria da questo punto di vista, e anche quella frase che hai detto.
Sì, la frase che hai detto era riferita ad un'altra vicenda, ma ovviamente era il fatto tra la guerra tra la lista di Caltagirone, che ovviamente pensava di aver già vinto e di aver conquistato la maggioranza dell'assemblea degli azionisti, quindi estromettendo Lovaglio e licenziandolo addirittura, e la lista di Tortora, del finanziere Tortora, che ovviamente prevedeva Lovaglio amministratore delegato. Grazie all'appoggio di Delfin, all'appoggio di Banco BPM e di altri azionisti, anche di BlackRock, Lovaglio è riuscito a rimanere in sella e a tenere avanti il suo progetto, cosa che ha evidenziato una spaccatura profonda che ha effetti anche in questa battaglia nuova, perché la mossa di Intesa San Paolo, l'offerta pubblica di scambio, effettivamente è uno scacco al re molto insidioso e soprattutto molto vicino allo scacco matto, come ha detto anche la tua ospite prima, la Stefani. Il problema però è sapere quale può essere effettivamente l'effetto di questo scacco matto. Adesso è tutta una come dire, un'analisi sugli effetti nefasti che può avere una fusione con metà con Intesa San Paolo e metà con la Biper. Beh, e tutto quello che il mercato sta dicendo adesso è che ovviamente è un'operazione grandemente industriale, molto tenuta a tutelare il risparmio italiano e tenuta a difendere l'italianità del sistema creditizio e soprattutto delle centinaia di miliardi di risparmio gestito nella cosa di Generali. Ecco, e qui è il vulnus di questa operazione. Come avranno detto sicuramente i tuoi ospiti prima, l'aspetto che ci perde più in questo momento è la sparizione della banca Monte dei Paschi, intesa in quanto banca autonoma, perché a questo punto il monte viene fagocitato, spezzettato in due parti, ma soprattutto sarà ulteriormente spezzettato dopo, perché Intesa San Paolo non può permettersi di avere altri 620 sportelli. L'antitrust la bloccherà senz'altro, perché questi sportelli saranno in larga parte concentrati in zone in cui Intesa San Paolo è già presente. Questo è un concetto. La stessa cosa accadrà in Biper. Io non credo che Biper possa avere i 635 sportelli senza essere costretto a chiuderne un centinaio. senza contare poi che i 2200 dipendenti della direzione generale del Monte dei Paschi, la maggior parte dei quali concentrati su Siena, non hanno più ragione di esistere, in quanto le direzioni generali si sposteranno da una parte a Milano da Intesa San Paolo e dall'altra a Bologna da Unipol Biper. In ogni caso, qual è la non valenza industriale di questo progetto? Che la vera cosa che interessa a Messina, che è il dominus di questo, che è lo, diciamo, il giocatore principale, è la partecipazione di Generali in Mediobanca, è quella che vuole tutelare il risparmio. E allora, se questo è vero, se ciò è vero in questo concetto, si tratterebbe di mettere tutti gli attori importanti attorno a un tavolo. In questo modo di mettere da una parte Messina e Cimbri, dall'altra Lovaglio e Delfin, sperando che Milleri sia d'accordo con questa storia come azionista forte, perché Caltagirone è oramai schierato dalla parte di Messina anche come vendetta per quello che ha perso. In ogni caso, lui vuole la sua ossessione Generali. Messina gli riesce a tenere separato Mediobanca come entità a sé stante, e allora Caltagirone preferisce diluire la sua partecipazione del Monte dei Paschi, che è al 12%, in un 2% di Intesa San Paolo, pur di avere Mediobanca da sola con la sua partecipazione Generali, anche perché in questo modo conta di più il suo 10% che c'è Generali a parte. Ma arriviamo al concetto: quindi Messina e Cimbri da una parte, Lovaglio e Delfini dall'altra, e attorno al tavolo come mediatori Banca d'Italia e governo. Questo è nel migliore dei mondi possibili, in una versione panglossiana di questo sistema, in cui Lovaglio e Delfin concederebbero a Messina e a Cimbri, a Messina soprattutto, la vendita della partecipazione di Generali in Mediobanca. Io non so se tecnicamente è possibile una cosa del genere, staccare il 13,5% di Generali in Mediobanca, ma a questo punto Messina pagherebbe molto di meno di 32 miliardi la cosa che gli interessa, dimostrando che Lovaglio solo due mesi fa ha pagato 16 miliardi, quello che lui vuole pagare adesso 30, più l'aggiunta di sportelli di cui non sa che farsene, ovviamente. Questo è meno. Se ciò andasse in porto, poi Lovaglio e Delfin parlano con Unipol Biper per creare veramente il secondo polo bancario, ma a questo punto a bicefalo, una visione bicefala, con Siena che salva la sua direzione generale e Biper che conserva la sua direzione generale, avendo Unipol come collante. Una volta che hai perso Generali cedendo la partecipazione di Mediobanca, nulla ti vieta di fare un accordo di bank assurance tra Monte dei Paschi, Unipol e Biper, e creare così veramente la seconda banca italiana per numero di sportelli e per forza di assicurazione, lasciando a Intesa San Paolo che si fa su questa storia. Così conservi anche Widiba, per esempio. Widiba in questa fusione con Intesa San Paolo sparirebbe, perché anche Intesa San Paolo ha la sua banca digitale e non puoi sovrapporre le due cose. Per quanto riguarda poi il credito al consumo, penso che sia una valenza così poco importante, aveva così poco volume, che saranno 1 o 2 miliardi, che non è che spostano l'ago della bilancia in questa
cosa. Chiarissimo. Lasciami, Pino, ti ringrazio tantissimo di questa tua analisi con precisione chirurgica. Federico Di Marcello, Pino Di Salvo, ha detto le cose appunto molto calzanti e molto adeguate alla situazione, soprattutto quando ha parlato, come dire, della non valenza industriale di tutta questa operazione. Quali sono le conseguenze delle cose che abbiamo sentito, Federico?
Sì, Di Blasio ha fatto un'ottima analisi, specie dal punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori. Secondo me bisogna fare un passo indietro, nel senso che l'offerta di Intesa San Paolo è molto dettagliata nel risparmio dei costi, nei dividendi futuri per gli azionisti e tutto il resto, mentre dal punto di vista industriale non è affatto dettagliata, perché i punti che ha toccato Di Blasio sono veri. Intesa San Paolo in particolare, ma anche Biper, hanno una forte presenza degli sportelli e quindi è veramente molto in dubbio la distribuzione futura degli sportelli del Monte dei Paschi, che andrebbero a dividersi. E questo è proprio quello che preoccupa noi, perché temiamo un'ulteriore divisione delle lavoratrici e dei lavoratori in altri rivoli, in altre banche, piccole o grandi che siano. E inoltre la direzione generale, io mi permetto di ricordare che Monte dei Paschi ha dei poli in almeno 7 città, che sono Firenze, oltre a Siena, sono Firenze, Mantova, Padova, Milano, Roma, Lecce, e potrei averne anche dimenticata qualcuno. Quindi noi siamo preoccupati per tutto, perché veramente il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori non è stato dettagliato, non viene descritto, e come al solito vengono lasciati sempre molto, molto indietro. È proprio qui il punto: noi non siamo contro un'operazione o contro l'altra, non siamo a favore di Intesa, non siamo a favore di Biper né di Banco BPM, noi siamo a favore della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e possibilmente anche dell'autonomia di Banca Monte dei Paschi, che per quanto ci riguarda è veramente un valore, direi, nazionale, è sicuramente un valore per Siena, un valore per la Toscana, il primo datore di lavoro della Toscana, lo ricordiamo, però è anche un valore sociale e culturale dell'intero paese. Inoltre, con questo tipo di operazioni noi rischiamo di andare a concentrare il credito nelle mani di pochi soggetti. Fra qualche anno saranno uno o due soggetti a controllare il credito in Italia, e questo non farà bene all'economia reale del paese, né dal punto di vista della concessione del credito a piccole imprese e alle famiglie, né soprattutto per la concorrenza. L'elargizione di servizi da parte delle banche è sempre minore, ha sempre minore qualità e ha un costo sempre maggiore. Le commissioni che pagano le cittadine e i cittadini sui servizi bancari sono veramente molto alte, tanto che la voce di bilancio che sta maggiormente portando sulle banche è quella delle commissioni. Quindi, ripeto, noi siamo preoccupati proprio per il sistema che si sta incanalando in un gigantismo bancario che già in passato, circa 20 anni fa, ha fallito. Le banche, anche la stessa Monte dei Paschi, era arrivata a contare più di 3.000 sportelli dopo l'acquisizione di Antonveneta, attualmente ne ha meno di 1.400. E questo è un segnale. Intesa sta chiudendo centinaia di sportelli, sta puntando tutto sulla filiale online, sulle filiali digitali, quindi veramente è un'operazione che di industriale ha poco e molto di speculazione finanziaria invece.
Stefania Lio, l'abbiamo sentito con chiarezza, la cosa avrà delle gravi ripercussioni sul sistema toscano.
Sì, condivido anche io l'analisi fatta da Pino Di Blasio e quello che diceva adesso Di Marcello. Vorrei sottolineare infatti due ulteriori elementi. Uno è la dimensione non solo localistica e identitaria da parte di Siena e del territorio senese nei confronti di questa questione e di questa vicenda. Cioè, non dimentichiamoci che tutta la regione toscana sta attraversando, lo abbiamo visto, lo abbiamo letto sempre nei giorni scorsi, i dati di Banca Italia ci segnalano appunto una fase molto delicata, segnata da deindustrializzazione, da crisi aziendali, da diffuse fragilità produttive che colpiscono ormai anche la nostra regione, e nessuna, anzi, delle aree territoriali della nostra regione è esclusa da questi rischi e da questi pericoli. Quindi, voglio dire, in questo contesto, in un contesto simile, come si fa a trattare solamente attraverso mere logiche di mercato delle operazioni che vanno a colpire uno dei poli occupazionali più importanti di tutta la regione? Questa è la domanda che, come dire, la parte politica deve assolutamente portare in primo piano, segnalare e denunciare. Quindi non si tratta di difendere soltanto un modello bancario territoriale che appartiene ad altri tempi. Abbiamo visto, no, che in questi giorni viene detto che il mondo è cambiato. Sì, però appunto proprio perché è cambiato, queste operazioni andrebbero seguite dando delle garanzie e prendendo appunto, come dicevo prima, delle posizioni nette. Quindi non è questo, non è una questione che riguarda solo Siena. E l'altro elemento che devo dire, insomma, segnala sempre una grande mancanza del governo su questa vicenda, riguarda la stessa Consob, che è l'autorità di controllo del mercato finanziario, che io qui voglio ricordare che è senza presidente dall'8 di marzo. Quindi il ruolo della Consob è assolutamente depotenziato. Il governo Meloni, dopo il tentativo fallito di nomina a freni, non ha più agito in nessuna direzione, e questo significa però che la Consob è anche l'autorità preposta a supervisionare le regole di trasparenza dell'OPAS, cioè l'operazione di cui si parlava e di cui appunto si sta trattando proprio in questi giorni da parte di Intesa e del gruppo Intesa, come diceva Di Blasio. Quindi a fronte di queste condizioni si capisce bene quanto sia assolutamente urgente e importante continuare a battere quella strada che abbiamo visto aprirsi venerdì, e che però deve essere una strada, come appunto tutti noi stamattina abbiamo sottolineato, mi pare di capire, che deve ampliarsi dal livello meramente territoriale e locale fino ad investire anche l'azione di governo, perché ripeto, da quel punto di vista mi sembra che sia calato il silenzio, mi sembra che lo stesso ministro Giorgetti non dica altro se non di dismettere le quote pubbliche in MPS, ma qui al di là, no, di qualsiasi demagogia e populismo che possa essere fatto circa l'utilizzo dello strumento della Golden Power, rimane comunque la grande domanda sulle garanzie reali che si vogliono prendere nei confronti dei lavoratori di MPS, perché ricordo che questa operazione, appunto, i numeri li dava anche un po' prima Pino, i dipendenti che lavorano nella sede della direzione regionale a Siena sono più di 2000, ma l'intera operazione poi andrebbe ad attestarsi sui 6000 esuberi. Ecco, quindi queste sono delle conseguenze, queste sono, insomma, dei numeri di cui la politica deve assolutamente farsi carico. E insomma, consentitemelo, siccome per anni si è detto al Partito Democratico che era indicato come principale responsabile della crisi della banca e delle sorti di MPS, io ora voglio ricordare che invece il governo del paese ci sono i partiti, appunto, del centrodestra, così come il governo della città di Siena. Quindi insomma, i livelli superiori di governo diano ascolto anche a quella che è stata l'azione della sindaca Nicoletta Fabio e si uniscano a quel tavolo di concertazione che è stato appunto inaugurato venerdì scorso. Il presidente Gianni si è impegnato in questo senso e la ragione si capisce bene. L'importanza di questa operazione, ripeto, non è soltanto locale e territoriale a Siena, riguarda l'intera regione, riguarda l'intero paese. Il nome Monte dei Paschi di Siena, si parla, no, di questo fatto che appunto sparisca di Siena, dalla denominazione. Ecco, questa non è questione meramente linguistica. In quel di Siena, cioè, si legge di Siena e si legge 554 anni di storia.
Pino Di Blasio, abbiamo già sfogliato il tempo a nostra disposizione, 30 secondi a chiudere anche per capire da domani che succede, cioè che tempi ha tutta questa operazione.
Allora, ci sono due canali. L'Ovaglio sta lavorando a favore per cercare una soluzione che abbia a che fare con il mercato, perché quindi può darsi che cerchi o un cavaliere bianco per un'alleanza con Banco BPM o una controoffensiva rispetto a Intesa. Questo è, sta lavorando lui. Ma a me quello che mi piace di Stefania, anche quello di Marcello, quello che mi piace in ogni caso è sapere quale, fino a che punto sindacati, partiti di governo e di opposizione siano pronti a buttarci l'anima sulla battaglia del Monte dei Paschi. Perché io ti faccio solo un numero: qua sono in ballo almeno 6.000 posti di lavoro, ci sono 6.000 esuberi, non perderanno, come dire, lo stipendio e il lavoro, perché troveranno sicuramente degli incentivi alle dismissioni, ai prepensionamenti, ma sono 6.000, oltre 6.000 posti di lavoro che saranno cancellati dalla geografia dell'occupazione in Italia, sia per la sparizione degli sportelli sia per la sparizione delle direzioni generali di Monte dei Paschi, la maggior parte delle quali concentrati ovviamente su Siena e Firenze. Ma non è una battaglia solo toscana, e il PD, mi dispiace dirlo anche a Stefania Lio, il problema è che il PD è solo quello toscano che reagisce, nemmeno tutto quello toscano. Quello che mi piacerebbe vedere è vedere finalmente una battaglia dell'opposizione da Schlein a Conte in difesa del Monte, ma non riesco a vedere questo afflato, ma nemmeno nei sindacati nazionali. Ti voglio ricordare anche a Federico prima, che in occasione della battaglia tra Caltagirone e Lovaglio, i sindacati, la maggior parte dei sindacati, ha preso una posizione neutra, nel senso, non è importante chi è l'amministratore delegato, è importante quello che succederà al Monte dei Paschi. La dimostrazione che Caltagirone avrebbe portato il Monte dei Paschi in un'altra direzione, anche fuori da Siena, sta proprio in questo. Caltagirone non si è fatto scrupolo di dare il suo assenso a Intesa San Paolo, perché a lui della partecipazione del Monte dei Paschi non gliene frega niente, a lui gliene frega solo di generali, e avrebbe portato il Monte dei Paschi, come ho detto in quel famoso intervento dell'assemblea che tu hai ricordato, a sbattere come il Pecotti contro il suo Moby Dick personale. Cioè, lui avrebbe trattato il Monte dei Paschi come la baleniera del capitano Acab, niente di più di questo. Quello che voglio dire adesso è che mi fa piacere sentire la passione di Stefania Lio e di Federico Di Marcello nel difendere il Monte Paschi. Vorrei che fosse la stessa cosa di Landini e di Erich Schlein, così come di Conti, di AVS e roba del genere, ma non solo di lo, anche del centrodestra, perché il governo ha fatto tanto per salvare il Monte Paschi, sia il governo Draghi, sia il governo, quanto Padan era ministro del tesoro, sia il governo attuale Giorgetti, che hanno partecipato alla ricapitalizzazione del 2,5 miliardi. Hai fatto tanto, adesso l'unica differenza che c'è rispetto a Unicredit è che prima avresti dovuto pagare 8 miliardi per far fagocitare il Montepaschi a Unicredit. Adesso tu ricevi un po' di miliardi, ma cancelli ugualmente la banca, perché viene fagocitata metà in Intesa San Paolo e metà nel
Banco. È chiaro. Pino Di Blasio, grazie davvero per essere stato con noi, grazie a Stefania Lio, grazie a Federico Di Marcello. Torneremo su questo argomento enorme che, come abbiamo visto, investe davvero quello che accade non soltanto in Toscana, è un problema evidentemente nazionale, ma ci sembrava importante approfondire la questione, l'abbiamo fatto veramente con le voci più qualificate. Grazie ancora, buona giornata a voi.
Grazie a voi, arrivederci,
grazie.
Buongiorno.
Arrivederci, grazie.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. Estrazione entro il 15 settembre 2026. Regolamento su vincilelba.it.
Sono Otis, studente Meta. Qui la formazione è pratica e in laboratorio. Utilizziamo degli strumenti e software professionali per il settore moda. Ci formiamo in maniera diretta e concreta. Al Meta puoi vivere da subito la tua passione per questo lavoro.
ITS Meta Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Meta Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.meetacademy.it.
Due notti per farsi sorprendere dalla bellezza delle stelle e dalla magia della danza e del teatro. Sabato 20 e domenica 21 giugno nel Borgo Medievale di Calenzano torna Lunaria, il Festival delle Arti di Strada, edizione 2026 dedicata ai celesti miraggi, alla potenza evocativa del cielo in tutte le sue declinazioni, dall'arte all'astronomia. Prevendita biglietti su Ticket One, info lunariacalenzano.it e pagina Facebook e Instagram Lunaria Calenzano.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:00 e 19:30, sabato 15:00 e 19:00, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
MAD, Murate Art District, Fondazione Muse, in collaborazione con l'Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli, presenta il Master in Mediazione Transculturale del Patrimonio e del Contemporaneo. Percorsi per l'Audience Engagement Inclusivo 2026-2027. Un percorso che raccoglie l'esperienza e la presenza multiculturale di italiani e stranieri residenti nel nostro territorio per formare figure professionali specializzate nella mediazione del patrimonio e dell'arte contemporanea in un'ottica non eurocentrica. Iscrizioni entro il 17 luglio. Tutte le info su murateartdistrict.it. Open City 2026 a Scandicci è il gusto dell'estate. Cinema, musica, danza, teatro, incontri e performance da giugno a settembre. Info scandicciopencity.it.
Dal 15 giugno al 28 luglio, incontri d'estate in parole e musica in Piazza Matteotti. Lunedì 15 giugno ore 21:30, Katia Beni e Benedetta Giuntini in Diritti o rovesci, ma pari.
Controradio.
Parlamentarizzatela con chi vuoi. Questa è Controradio.
Speciale 5 per 1000 all'Università di Firenze, una firma per la ricerca d'eccellenza nel campo della salute umana. Ne parliamo con un ospite che ci ha raggiunto qui in studio. Io saluto Romina Nassini, docente di farmacologia al Dipartimento di Scienze della Salute. Ben trovata, professoressa.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi invitata.
È un'iniziativa importante che vogliamo divulgare e condividere perché lo stesso pubblico può partecipare, il 5 per 1000 lo dimostra, a contribuire al sostegno in un percorso di elevata formazione portato avanti dall'università. Cosa significa?
Significa il nostro dottorato di ricerca, appunto come diceva lei, è un percorso di alta formazione che permette appunto la formazione di ricercatori in ambito della salute umana. Si tratta di un percorso multidisciplinare, interdisciplinare, quindi che combina varie discipline in grado di affrontare le sfide della medicina moderna. Sicuramente parliamo di 3 anni di formazione di un dottorando che avrà la possibilità di approfondire i vari argomenti della medicina che vanno dalla salute mentale, la salute psicologica, psichiatrica, la pediatria, la farmacologia, mediante delle tecnologie estremamente moderne, come ad esempio l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Appunto, ripeto, per affrontare le sfide moderne della medicina.
Dicevamo appunto una figura professionale altamente qualificata nell'ambito della medicina traslazionale, che non tutti possono conoscere come definizione di ambito. Qualche riferimento lei lo ha già fatto, però decliniamolo ancora di più in concreto.
Si tratta, quando parliamo di medicina traslazionale, si parla di attività che viene trasferita direttamente dal laboratorio di ricerca al paziente. Quindi cerchiamo in un certo senso di ridurre la strada e di conoscere maggiormente le varie tipologie di patologie per avere un approccio direttamente sul paziente, quindi direttamente un flusso continuo dal laboratorio alla medicina clinica.
Ecco, come diceva, la scoperta scientifica si avvicina sempre di più a quello che è poi all'approccio non solo dello studio ma della messa in pratica.
Sì, sicuramente sì, perché noi ad oggi appunto sappiamo che le sfide moderne della medicina moderna sono varie, che vanno dall'oncologia alla medicina della salute, e in questo caso appunto il nostro studio, e in particolare lo studio che affronterà durante 3 anni il dottorando, cercherà di avvicinare la parte di laboratorio, che non è sempre visibile, alla parte della clinica, quindi al letto del paziente.
Ci interessa molto sottolineare anche un valore ulteriore, un focus di questo dottorato impostato in particolare sulla creazione di sistemi d'avanguardia per l'assistenza integrata di pazienti vulnerabili, vittime di violenza e di soggetti con disagio psichico e sociale. Una tematica e delle tematiche che affrontiamo quotidianamente anche sulle nostre frequenze, ma non con questa valorizzazione del supporto che può venire dalla ricerca.
Sì, sicuramente in questo caso la ricerca può supportare le persone vulnerabili, quindi andando ad affrontare i temi principali della psicologia, della psichiatria, per tutte quelle patologie che ad oggi sono molto presenti nella popolazione, come ad esempio disturbi dell'alimentazione o altre patologie psicologiche e psichiatriche, che verranno sicuramente affrontate nell'ambito dei 3 anni del dottorando.
Da un punto di vista di richiesta di domanda, c'è un forte interesse dei giovani rispetto a questa possibilità di formazione?
C'è un forte interesse dei giovani, abbiamo ricevuto tantissime domande per quanto riguarda appunto l'accesso ai nostri corsi dottorato. Ricordo che il dottorato è un dottorato in fascia, ancora è stato istituito lo scorso anno, quest'anno siamo al secondo anno e abbiamo una serie di molte domande da parte dei giovani che hanno voglia di affrontare le sfide moderne della medicina moderna, e con noi riusciranno sicuramente ad ottenere un ottimo risultato.
E allora, poi in conclusione daremo i particolari su come sostenere questo 5 per 1000 per l'università, in particolar modo per la ricerca d'eccellenza nell'ambito della salute umana, ma decliniamo anche come si articolerà questa formazione, questo triennio.
Saranno 3 anni in cui il dottorando potrà scegliere appunto di avere una parte di attività formativa a livello laboratoristico, nonché avrà la possibilità di trascorrere almeno 3 mesi del suo percorso di studio all'estero, in cui potrà formarsi maggiormente e avere contatto anche con altre realtà scientifiche e cliniche, e quindi arricchiranno sicuramente il suo bagaglio culturale.
Cosa rappresenta per voi anche questa possibilità come corpo docente?
Come corpo docente questa è una possibilità, un'opportunità anzi estremamente importante, che permette di far conoscere al meglio quello che facciamo tutti i giorni, quindi le attività di ricerca, l'attività clinica, il contatto con il paziente, quindi un trasferimento di tecnologie, un trasferimento di conoscenze direttamente appunto dal laboratorio alla clinica, e questo è estremamente importante per noi che lavoriamo ogni giorno nel campo della ricerca.
E poi, cosa non scontata, sempre da sottolineare, stiamo parlando di sanità pubblica.
Stiamo parlando di sanità pubblica e sappiamo appunto che ad oggi, come dicevo, le sfide da affrontare in campo sanitario sono estremamente importanti, e ci dedichiamo e vogliamo dedicarci tempo, vogliamo dedicare la maggior parte del nostro tempo proprio ad affrontare queste sfide per avere un risultato positivo.
Un'ultima domanda, accennava all'intelligenza artificiale applicata a questo tipo di formazione. Come?
Ci saranno appunto non entrerò nello specifico, certo. Però ci saranno appunto l'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale che permetteranno di aiutare l'attività, soprattutto attività clinica, attività preclinica, quindi per ottenere dei risultati concreti.
Vogliamo rivolgere un ultimo appello al pubblico che ci ascolta e che conosce attraverso di noi e con lei questa opportunità.
Grazie per l'opportunità, abbiamo la possibilità realmente di finanziare una borsa di dottorato che permetterà a un futuro studente di aprire la sua mente alle nuove tecnologie e avere la possibilità realmente di aiutare il paziente.
E allora, come fare? Se ve lo siete chiesto, ve lo ricordiamo: donare il 5 per 1000 all'Università di Firenze si può fare firmando nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica dell'università presente sui modelli della dichiarazione dei redditi e indicare il codice fiscale dell'Ateneo. Poi tutte le informazioni le troverete anche a margine di questa intervista, che sarà riascoltabile su controradio.it e visibile sui nostri canali crossmediali. Io ringrazio la professoressa Romina Nassini per essere stata con noi.
Grazie, grazie a voi.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Firenze in collaborazione con Controradio presenta Echos. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie crossmediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico ESIA Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echos, in onda su Controradio al sabato alle ore 9.30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube Controradio. È un'iniziativa del progetto ESIA Firenze Florence New Vintage Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali.